Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, OpenAI afferma di aver risolto uno dei problemi del millennio della matematica. È un titolo che questa mattina ha grande rilievo sul New York Times. L'annuncio dell'azienda è il segnale più eclatante. Finora, scrive il Times, che l'intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il campo dell'alta matematica. Il Times parla dell'entusiasmo di diversi matematici, ma anche della preoccupazione di altri. Cioè, nell'ultimo anno i sistemi di intelligenza artificiale hanno risolto con successo una vasta gamma di problemi che hanno tormentato i matematici per decenni. Questi problemi però non erano, scrive il Times, così complessi come quello risolto dalla tecnologia appunto di OpenAI negli ultimi giorni. L'azienda annuncia che uno dei suoi modelli più recenti, non ancora appunto reso pubblico, rilasciato al pubblico, ha risolto in sole 88 ore quello che i matematici chiamano il problema di esistenza e regolarità delle equazioni di Navier-Stokes. Allora vi leggo il Times: questo problema coinvolge una serie di equazioni spesso utilizzate per prevedere il tempo. Le equazioni descrivono il movimento dell'acqua e di altri fluidi. Il problema di Navier-Stokes, che non ha un chiaro valore pratico, si interroga sulla possibilità che queste equazioni si interrompano completamente in determinate situazioni. OpenAI appunto afferma di aver definito proprio una di queste situazioni. Ciò implicherebbe, scrive il Times, almeno in teoria, che le leggi stesse della fisica verrebbero meno in determinate condizioni. Comunque, insomma, c'è entusiasmo tra i matematici di OpenAI, ma c'è anche la preoccupazione degli altri matematici. Se infatti le tecnologie di intelligenza artificiale riescono a risolvere i problemi più difficili con un minimo contributo da parte dei matematici, cioè quelli in carne e ossa, ciò potrebbe indebolire la comprensione umana della materia. C'è un matematico che appunto intervistato dal New York Times scrive: lo sforzo necessario per risolvere un problema è istruttivo, cioè ti insegna qualcosa, è come appunto fare ginnastica, è come sollevare un peso. A questo punto è come se le macchine sollevassero i pesi al posto tuo in palestra. Quindi i matematici in realtà non fanno alcuno sforzo. Quindi il Times, che comunque oggi apre con un pezzo che mostra come le cose in Iran siano tutt'altro che definite o in una fase comunque di stallo. Allora, gli Stati Uniti hanno colpito nelle ultime ore 5 petroliere iraniane. Dicono che ci sono stati tentativi di attacco contro loro navi da guerra. L'Iran ha risposto lanciando missili contro la Giordania e riaccendendo quindi il timore di ulteriori scontri. Scrive il Times: l'Iran segnala la disponibilità ad intensificare la lotta di fronte alla crescente pressione degli Stati Uniti. Secondo gli analisti, il governo iraniano sta adottando un approccio sempre più aggressivo per fronteggiare la crescente minaccia economica e teme appunto che il suo controllo sullo stretto di Hormuz stia venendo meno. Quindi, di fronte, diciamo, all'opzione che l'amministrazione di Donald Trump ha scelto in queste ultime settimane, quella della pressione e dell'isolamento economico, Teheran reagisce con i mezzi militari e mostra di non volersi per nulla piegare. Ci sono poi molte notizie che arrivano da Israele, dalla politica israeliana. Oggi ci apre per esempio Le Monde. In Israele, scrive Le Monde, le rivelazioni sull'avvertimento ricevuto da Benjamin Netanyahu prima del 7 ottobre provocano un terremoto politico. Allora, c'è un libro di prossima pubblicazione che sostiene che il primo ministro israeliano fu informato che il leader di Hamas a Gaza, Sinwar, stava pianificando un'importante operazione contro Israele. Venne informato Netanyahu dal presidente degli Emirati Arabi Uniti 10 giorni prima dell'attacco. Allora, il pezzo di Le Monde fa riferimento ad un altro articolo pubblicato ieri dal quotidiano israeliano Haaretz, Shlomo Eldar e Ruth Yuval, cioè gli autori dell'inchiesta, che poi è stata pubblicata anche in un libro, Ostaggi, 843 giorni di abbandono. Comunque i due autori scrivono che ad avvertire Netanyahu fu appunto il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed. L'inchiesta, scrive Le Monde, apre un abisso vertiginoso per gli israeliani traumatizzati dai 1200 morti, 251 ostaggi e 3000 feriti causati dal micidiale attacco dell'organizzazione islamista palestinese. Secondo appunto informazioni dettagliate raccolte dai due giornalisti, il presidente degli Emirati Arabi Uniti era stato avvertito tramite fonte palestinese delle intenzioni di Hamas diverse settimane prima dell'offensiva. A sua volta avvertì Netanyahu, che però non fece nulla, cioè non avvertì i responsabili della sua intelligence. Intanto, e questa è oggi l'apertura proprio di Haaretz, edizione elettronica, c'è furia e stupore per la mossa di ieri dello UK, cioè il Regno Unito ha annunciato sanzioni contro gli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania occupata, accusa il governo israeliano il Regno Unito di chiudere un occhio sulla pulizia etnica dei palestinesi da parte dei coloni. Il ministro degli esteri Ed Miliband ha affermato che la mossa segna l'inizio di un nuovo approccio al conflitto israelo-palestinese, che non si limita appunto a denunciare l'ingiustizia e la sofferenza, ma agisce. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha replicato accusando Miliband di diffondere menzogne oltraggiose, ha annunciato contromisure tra cui la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, le sanzioni del Regno Unito vieteranno i prodotti provenienti dagli insediamenti, ma colpiranno anche aziende e individui che forniscono servizi per l'espansione degli insediamenti. Allora, c'è questo articolo su Haaretz, e in questo articolo su Haaretz ecco anzitutto il titolo. Allora, Israele benvenuto nell'era delle sanzioni. Il Regno Unito annuncia una nuova realtà che non finirà con Netanyahu, scrive Esther Solomon in questo articolo. Nel suo discorso sulle sanzioni, Miliband ha affermato l'ovvio: l'occupazione è illegale ed è intrinsecamente legata alla pulizia etnica. Ma dalla vendetta di Netanyahu all'indignazione degli ebrei britannici e a Trump, le ripercussioni di questa politica devono ancora manifestarsi. In altre parole, nel futuro Israele sarà sempre più considerato un'entità da sanzionare, da cui prendere le distanze per politiche di pulizia etnica, di occupazione, che non possono essere più accettate dalla comunità internazionale. BBC intanto dalla notizia che a Kiev scarseggia sempre più il cibo a causa degli attacchi della Russia alle catene di approvvigionamento, la situazione sta diventando miserabile e insostenibile, dice la popolazione. Oggi ci sono anche diverse notizie che arrivano dagli Stati Uniti, vado al Guardian che le dà con particolare evidenza. Anzitutto si fa sempre più duro lo scontro tra Stati Uniti e Canada in merito ai dazi. A questo punto gli Stati Uniti hanno vietato l'importazione di latticini, alcolici e motociclette canadesi, a sua volta il Canada aveva imposto dazi per 20 miliardi di dollari, a sua volta prima gli Stati Uniti avevano alzato i dazi. Insomma, la guerra tariffaria si fa sempre più violenta tra i due antichi alleati. E intanto ci sono anche le prime conseguenze della battaglia sul ridisegno dei collegi elettorali lanciata alcuni mesi fa da Donald Trump, che così spera di sottrarre qualche seggio ai democratici e a salvarsi dalla sconfitta alle elezioni di midterm. Titolo del Guardian: le mappe dei distretti congressuali del Missouri nel caos dopo sentenze contrastanti dei tribunali. Cioè, un giudice federale ha stabilito che le vecchie mappe non potranno essere utilizzate a novembre, ma poche ore prima la Corte Suprema ha bloccato le nuove mappe sostenute da Trump. Quindi con che mappe si va a votare a questo punto? Con che collegi si andrà, distretti elettorali si andrà a votare? Non lo sa più nessuno. Intanto il sindaco di New York Zoran Mamdani ha pubblicato oltre 170.000 pagine di documenti riguardanti l'impatto degli attentati dell'11 settembre sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini. Mamdani ha annunciato appunto la pubblicazione di questi documenti, ha annunciato anche l'apertura di un portale online dove si può accedere e leggere questi documenti. La pubblicazione coincide tra l'altro con la risoluzione di due cause intentate da 9/11 Health Watch, c'è cioè un'organizzazione che si era battuta per l'accesso a questi documenti. La verità devastante è che la sofferenza non è finita, ha detto Mamdani, quando il fumo si è diradato e la polvere si è depositata. Le persone si sono ammalate perché i leader di cui si fidavano hanno mentito, dicendo loro che potevano respirare aria tossica, che era tossica, in tutta sicurezza. Quindi conseguenze pesanti dopo gli attacchi alle due torri per chi viveva in città, e le autorità, allora c'era Giuliani come sindaco, non avvertirono i cittadini. E intanto potremmo dire, tra guerre varie, pulizie etniche, fumi tossici vecchi e nuovi, caos elettorale, chissà che altro, lui continua impassibile, imperterrito per la sua gloriosa strada. Trump ha trascorso il lungo weekend, è stato il weekend, c'era festa anche lunedì, Labor Day, ha trascorso questo lungo weekend pubblicando una valanga di meme e di riflessioni sulla sua piattaforma Truth Social, ha fantasticato sull'annessione di altri paesi, ha rinominato unilateralmente luoghi che non gli è consentito rinominare, si è trasformato anche in un supereroe, cioè ha pubblicizzato un bizzarro video generato dall'intelligenza artificiale in cui lo si vede come il supereroe Green Lantern delle DC Comics, e mentre brandisce un anello luminoso per erigere il suo muro al confine. Non è la prima volta che lui si ritrae come un supereroe, si è ritratto come Cristo, come il Papa, come Atlante nella mitologia greca, come Superman e ora appunto come Green Lantern. È tutto con la segna stampa internazionale di Radio Popolare, un saluto da Roberto Festa, ciao.